Salve, stiamo leggendo gli scritti di Baal HaSulam, articoli di Shamati, primo articolo, non esiste nulla tranne lui. Stiamo leggendo dal paragrafo che inizia con le parole, questo è come disse il Baal Shem Tov. Le domande si possono fare durante la lezione, il nostro sito k.tv/shita, le domande che hanno a fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. Noi abbiamo detto, riguardo a questo articolo, abbiamo dimostrato fino a quanto la nostra percezione nell'intera realtà non è stabile. Non sappiamo come trattare esattamente a noi stessi e al mondo dove siamo. Dove c'è questo? Cosa ci sentiamo? Se siamo sul tetto? Se esistiamo davvero? Proprio la realtà? Oppure una cosa temporanea, che sentiamo in base ai nostri sensi, che ci tratteggiano questa realtà così nel frattempo, e quando cambieremo le nostre qualità dalla ricezione alla dazione, allora come studiamo sentiremo un altro mondo? Non è che io lo comprenda di più o lo capisca di più tramite lo sviluppo di questi sensi, ma io posso anche cambiare il mio senso, il senso della ricezione, della percezione, della ricezione, smettere di sentire la realtà con questa inclinazione di ricezione, ma iniziare a sentirla tramite l'inclinazione di dare in assoluto. L'inclinazione verso il prossimo, e allora risulta che io al posto del mio desiderio di ricevere acquisisco il desiderio del prossimo ed inizio a sentire tramite esso la realtà, e allora io sento un altro mondo, un'altra realtà. Questa è la prima domanda. Seconda domanda: chi ci stabilisce in questa realtà? Si dice la forza superiore, unica, unificata, singola, non esiste nulla tranne lui, buono e benefattore, buoni e cattivi. È la luce superiore che sta in un riposo totale, noi possiamo scoprirla soltanto in base all'uguaglianza. Nell'uguaglianza ci sono gradini, 125 gradini. E nel senso che io posso correggere me stesso, non adattare me stesso alla luce superiore che è il buono benefattore che dà in assoluto, e se acquisisco queste caratteristiche, allora in questa misura che ho acquisito la qualità dell'Ashpa, io sento la luce superiore in me. Cosa significa sentirla in me? Io sono in questa qualità la quale sto sentendo, cioè qui c'è la forza dell'Ashpa, che si chiama la luce superiore, la forza della ricezione, che si chiama la creatura. Se la creatura acquisisce al di sopra della forza della ricezione, la forza dell'Ashpa, quella forza dell'Ashpa che ora lo sta dominando, egli lo sente come riempimento. Che è riempimento? Massaf è la luce riflettente, la misura della dazione assoluta con la quale la creatura sente il proprio riempimento. Questa un'altra distinzione. E poi, come trattiamo questa forza superiore? Noi la sentiamo o la raffiguriamo in base alle qualità, sensi, pensieri, desideri nostri, ma una volta la potremmo sentire? I cabalisti dicono di no. Essa stessa si chiama Atzmutò, la sua entità. Non la puoi sentire, raffigurare, non ha niente. Però più cercherai di avvicinarti, di essere come essa, allora in corrispondenza inizierai a capire le varie qualità che appartengono all'Ashpa, ma così egli ti tratta come colui da lui. Di per sé non ha dazione, ricezione, è al di sopra di questo, ma il suo rapporto verso le creature che si chiama amore, dazione e così via. E allora?
Quando studiamo del rapporto dell'Atzmutò a noi come il buono benefattore, non esiste nulla tranne lui. Io sono l'Eterno non muto, una legge immutabile. Lui è il costante, il buono benefattore. Allora, come si può chiedere qualcosa? Chiedere che lui si cambi, che lui abbia pietà? I cabalisti dicono che tutto ciò che diciamo lo diciamo soltanto nei confronti della sensazione dei riceventi, che soltanto loro sentono così e così anche parlano. Come è scritto che la Torah ha parlato nel linguaggio di esseri umani. Perciò le nostre preghiere, il nostro atteggiamento verso il Bore, è un atteggiamento che io che noi ci rapportiamo noi stessi, io mi giudico prima quanto voglio cambiarmi rispetto alla qualità generale della Shpa, della direzione assoluta, della verità. Tutti i cambiamenti stanno soltanto nei riceventi, che essi tramite i loro cambiamenti che si svolgono in loro sentono il cambiamento nell'immagine del Bore. Continuiamo. Questo è come andiamo a leggere gli scritti di Baal Shem Tov. Questo è come disse il Baal Shem Tov, il quale affermò che chi dice che esiste un'altra forza al mondo, vale a dire Klipot le buce, questo uomo si trova nella distinzione e servite altri dei. Non è proprio con un pensiero sacrilegio che egli commette una trasgressione, ma se pensa che ci sia un'altra sovranità o un'altra forza oltre il creatore, commette una trasgressione. Per di più, chi afferma che l'uomo abbia un proprio governo, chi dice, cioè che egli stesso non abbia voluto percorrere le vie del creatore, anche questo viene chiamato proprio un sacrilegio. Vale a dire che non crede che solo il Bore sia la guida del mondo. Quando però lui ha commesso una trasgressione, e senza dubbio egli deve pentirsi o attristarsi per averla compiuta, anche se qui si devono stabilire le sequenze del dispiacere e del dolore, su quale punto attribuire la causa del movente della trasgressione rispetto a quando bisogna dispiacersi. L'uomo deve dispiacersi allora, dicendosi che il fatto che io ho commesso la trasgressione è dovuta al fatto che il Creatore mi ha cacciato dalla santità in un posto immondo, nella latrina, che è il posto dei rifiuti. Questo vuol dire che il Creatore gli ha dato il desiderio e la voglia di divertirsi e di respirare aria in un posto fetido. Allo stesso modo, quando l'uomo sente che ora si trova nella distinzione d'ascesa e percepisce un po' di gusto nel lavoro, non deve dire adesso mi trovo in uno stato nel quale capisco che conviene essere il servitore di Dio. Lui deve sapere invece che ora ha trovato grazia agli occhi del Bore. Di conseguenza il Creatore lo avvicina e per questa ragione sente gusto nel lavoro. E che egli stia attento a non uscire mai dalla sovranità della santità, affermando che c'è chi opera oltre al Creatore. Per di più, quando è spiacente per il fatto che il Creatore non lo avvicina, deve anche stare attento per questo calcolo, che questo calcolo non lo riguardi, vale a dire egli è distanziato dal Creatore, dato che con questo egli diventa chi riceve a proprio beneficio, e il ricevente è nel distacco. Occorre che egli provi dolore invece per l'esilio della Shekhinah, divina presenza, vale a dire deve dispiacersi per perché a Reca il dolore della Shekhinah. L'uomo deve raffigurarsi come esempio che, come quando l'uomo percepisce un dolore in qualche piccolo membro del suo corpo, e in ogni caso il dolore è percepito soprattutto nella mente e nel cuore, dato che il cuore e la mente costituiscono totalità dell'uomo. Ed è certo che il valore della sensazione di un singolo membro non è affatto simile al valore della generalità dell'elevatura dell'uomo, dove è percepito principalmente il dolore. Così è riguardo al dolore che l'uomo percepisce per essere distanziato dal Creatore, e dato che l'uomo è solamente un singolo membro della Shekhinah Santa, poiché la Shekhinah Santa è la totalità dell'anima di Israele. Di conseguenza la sensazione del dolore personale non è simile al valore del dolore generale. Questo vuol dire che vi è il dolore della Shekhinah per il fatto che le membra sono distanziate da essa e che essa non può provvedere al sostentamento delle sue membra. Egli, pensando al dolore dell'allontanamento e non a se stesso, è salvato dal cadere nella trappola del desiderio di ricevere per se stesso, che è la distinzione di separazione della santità. La stessa cosa vale per il tempo in cui l'uomo sente di essersi avvicinato alla santità, di provare gioia per aver meritato di trovare grazia agli occhi del Bore. Anche allora dovrà dire che il fondamento della sua gioia è dovuto al fatto che adesso c'è gioia lassù in alto, presso la Santa Shekhinah, avendo avuto spazio di avvicinare il suo singolo organo a se stessa e non deve mandare fuori il suo organo privato. E del fatto che l'uomo abbia meritato di compiacere la Shekhinah, da questo egli trae gioia. Questo si basa anche sullo stesso calcolo scritto sopra, per il fatto che l'individuo provi gioia è solo una parte del fatto che l'intera collettività provi gioia. Per mezzo di questi calcoli, egli perde la sua individualità e non è catturato nella trappola della Sitracha, d'altro lato, che è il desiderio di ricevere per i propri fini. Sebbene il desiderio di ricevere sia una cosa necessaria, dato che, poiché questo è tutto l'uomo, quello che c'è nell'uomo, al di fuori del desiderio di ricevere, non appartiene alla creatura, mentre noi lo attribuiamo al Creatore. Ciò nonostante, il desiderio di ricevere piaceri deve essere corretto al fine di dare in assoluto. Questo significa che il godimento e la gioia che il desiderio di ricevere afferra devono essere con l'intenzione, poiché allora c'è compiacimento in alto che le creature provino gioia, poiché questa fu la meta della creazione, beneficiare le sue creature. Questo è chiamato la gioia della Shekhinah in alto. L'uomo perciò ha il dovere a pensare a modi di compiacere su in alto. Certamente per mezzo dei piaceri che egli avrà, ci sarà compiacimento di spirito in alto. Di conseguenza egli desidera ardentemente di essere sempre nel palazzo del re ed egli avrà la capacità di trastullarsi con i tesori del re. E per questo di sicuro ci sarà compiacimento di spirito in alto. Si è rilevato che ogni desiderio ardente deve essere solo il nome del cielo. Fino a questo punto. Domande. Il gruppo di Modino chiede: se io non ho la percezione chi sia il Bore, questa forza superiore, come faccio ad uguagliare la mia forma adesso, a acquisire la sua qualità? Bala Sulam scrive che quello che si trova fuori dal corpo dell'uomo non è avvertito in esso, all'interno dell'uomo. Sia il Bore che un amico, sia il gruppo, non è avvertito. perciò ci è stato consegnato la possibilità di iniziare a lavorare nel lavoro del prossimo, ma il tuo amico come te stesso, una dedizione al prossimo. Se io posso aggiungere l'amore del prossimo, è un segno che posso aggiungere l'amore al Boe. Se io sono d'accordo di lavorare per il Boe e per il prossimo no, è un segno che non sono disposto a lavorare nemmeno per il Boe. Perché ancora possiedo il calcolo che non si trova fuori di me, ma all'interno di me. Qualcuno che riceve il risultato, la ricompensa. Ecco, questo prima di tutto. Dobbiamo capire che il nostro lavoro riguarda soltanto il gruppo. Che in esso costruiamo il luogo alla rivelazione del Boré. Non è possibile per noi accedere in maniera diversa. Per di più, guardate quello che qui infatti cosa c'è qui dentro. Non riceviamo alcuna luce, noi ci riempiamo con la nostra qualità di Ashpa. Con la nostra qualità di Ashpa, questa qualità di Ashpa che io produco in apparenza da me stesso, quando arriva una forza mi dà la capacità di essere nella Shpa. Io in questo sento la forza del Boré che si riveste in me in apparenza. E questo è il mio riempimento. Io non scopro mai una cosa che è fuori di me. Anche se io dico esco da me stesso, legami al prossimo, questo, alla fine dei conti, la mia immaginazione, e alla fine dei conti la mia percezione, che così esco da me stesso. Come parliamo di Malchut di Atzilut, che si chiama la qualità, l'attributo del Boré. C'è scritto al riguardo, anche Bala Sulam lo scrive. L'introduzione al libro dello Zohar. Sì, che Malchut di Atzilut è l'immagine di Dio e come noi possiamo rivelare le cose di questa immagine. Come facciamo a scoprire una cosa del genere? Ora esiste anche lo stesso problema con la preghiera, come dice lui qui. Dice che io devo fare compiacimento di spirito al mio emanatore, che ricevo ascesa o discesa, certo le ricevo dal Boré. Cosa significa che le ricevo dal Boré? Si sveglia in me un desiderio più grande, allora io non sono capace di fare nulla, dopo io lo supero tramite vari mezzi, e allora correggo la mia situazione, cioè io non attribuisco queste cose al Boré, se è il costante, se è il costante. Non ho nemmeno a chi dare in assoluto. Cosa gli darai? Come scritto così? Cosa gli potresti dare? Io non ho a chi dare in assoluto. Chi è che riceve il mio lavoro? Cioè noi alla fine dei conti scopriamo lui, lo allude in vari punti, ma è difficile anche, magari non conviene proprio parlarci, che noi siamo nella correzione delle proprie qualità e non usciamo fuori. Perciò la qualità dell'ashpa è veramente la qualità pura dell'ashpa, che non ho a chi rivolgermi, non ho per chi lavorare, ma io valorizzo questa qualità come la superiore, suprema, in corrispondenza ai miei rapporti con la luce e con il prossimo, che mi portano questa importanza. Non ci sono le parole. Sì. Continuando quello che dici, Sanveda Mosca chiede: nuovamente, non è chiaro dove è la libertà dell'uomo se non è nel pensiero, non nell'azione, non nel desiderio. Allora in cosa sta la libertà? La libertà dell'uomo, apparentemente, la situazione che gli deve collocarla come il mezzo della bilancia, il terzo superiore di Tiferet, di cercare tramite il suo lavoro nel gruppo di sempre portare tutto al lato buono, al lato della persona assoluta, questa è tutta la libertà. Sì. Davide a New York chiede: cosa si può fare per non lasciare, per non abbandonare questo posto di santità e rimanerci sempre? Io devo organizzare il sostegno della società, nessuna cosa mi aiuterebbe altrimenti. Io devo organizzare il sostegno da parte della società affinché la società mi sostenga. Gli amici tutti penseranno uno dell'altro e ne risulterà che loro infatti esigono uno dall'altro la persistenza, la perseveranza. A parte questo rafforzamento da parte della società, dell'ambiente, l'uomo non può ricevere nulla. A volte tramite Shimo, se egli ha un ruolo speciale nel sistema generale, allora riceve il risveglio da parte della Shimo. Che lo si risveglia normalmente tramite mezzi non così piacevoli. Yosef del gruppo di Gerusalemme chiede: ma comunque se la sensazione governa l'uomo, allora cosa l'uomo deve fare nel tempo della discesa per legarsi comunque al Bore? Solo il lavoro costante che egli determina per se stesso. Io vorrei dormire, voglio riposarmi, ho qualche problema, ho bisogno della salute, ma io devo fare questo, questo e questo, devo riprendermi, dare relazioni, conversazioni, così via. A parte questo, io devo lavorare 8 ore, c'è il mio padrone di casa, devo fare alcune cose a casa, c'è la donna, ci sono i bambini. Questa è la cosa che obbliga, questa è la cosa che mi tiene. Perciò l'uomo che entra nella saggezza della Kabbalah ci vuole che si sposi. Si è sposato perché lo mette così in una situazione che il suo giorno viene già sistemato. Sì, Moti. Egli scrive qui: chi crede che esiste un'altra forza al mondo fa, commette una trasgressione. Mi ricordo quando ero un bambino nella sinagoga, ogni volta si diceva Faraone o un altro leader del mondo che faceva male all'Israele, allora sempre si diceva che sia cancellato il suo nome. Da dove proviene questa concezione che c'è il Borè e ci sono gli empi che fanno quello che vogliono? C'è una forza di per sé. Lui intende a questo? L'uomo, come costruito così, si proietta sul mondo. A volte ha cose buone, cose maligne, qualità buone, qualità cattive, anche egli si giudica, è d'accordo con se stesso o no, riesce o no, così egli divide la realtà. Perciò appartiene, egli fa appartenere ad ogni cosa, concetti di bene e male. E da questo tutto il lavoro di altri dei, paganismo. Se io dico di... Io racconto a un bambino, nel bosco c'è un orso, questo orso ieri ha parlato con il coniglio. Il coniglio aveva tanta paura, ma ha chiesto all'orso di lasciarlo e l'orso aveva un buon umore, perciò lo lasciava. E oggi là tutto il bosco fanno una festa come ieri per via del buon umore del
corso.
Bella storia, no? Allora, tutti portano all'orso un po' di miele, un po' di toto. Sì, la storia è emozionante, vero o no? Mica perché ridacchiate. Questo si chiama lavoro di altri dei. Questo si chiama lavoro di altri dei, perché tu fai appartenere le qualità dell'uomo o le qualità del Bore, forze che non esistono nella natura, nel gradino di animale, tu fai appartenere queste forze, non si può fare questo. Cioè noi dobbiamo trattare il mondo non come fare a noi di passare al mondo queste qualità, ma di accettare il mondo come e basta. E allora non ci sbaglieremo. Non hai ricevuto la risposta? Sì, però è difficile affermare. Capisco che se l'uomo dice non credo che c'è il Bore al mondo, ma se l'uomo crede che c'è il Bore onnipotente, da dove proviene questa altra percezione che esistano altre forze che ancora possono? Io non so cosa sia il Bore che sta dicendo, dove c'è? A questa cosa tu ti permetti di credere, io non so cosa significa credere. Non lo so, cosa vuoi da me? Io non credo. E come si può fare altrimenti? No, da oggi in poi io sono credente. Perché? Perché Moti mi ha raccontato. Grazie a Moti, io credo a Moti. Non credo nel Bore. Capisci? Io non credo nel Bore. Cosa significa credere? Io non ho nessun concetto, nessuna concezione di quello che tu dici. Sì, è l'educazione, allora mi hanno raccontato, è vero. Chi ha raccontato a loro, io non so, chi ha raccontato a coloro che l'hanno raccontato, io non so, così da una generazione all'altra siamo tutti nelle storie. Io non capisco una cosa del genere, credere. A chi devo credere? In cosa credo? In base a cosa credo? C'è una supposizione, diciamo. Io credo che oggi il dollaro alza 1%. Ho la sensazione interiore che così sia. Sai, un gioco, noi va bene, lo facciamo. Questo si chiama la fede, cosa significa fede? Ma questa cosa esiste, veramente può ascendere o scendere il valore del dollaro. E così posso dire, io credo che così sia, io faccio una supposizione. Rispetto al Bore, io non so, non l'ho visto mai, non l'ho mai sentito. Si racconta in giro, va bene, si racconta, e allora? Cosa uno può volere da me? Aspettarsi da me, io non so. Il fatto che 10 milioni di ebrei dico parlano del Bore, io vado dai cinesi, 10 miliardi o quello che c'è, 1,5 miliardi, e loro dicono un'altra cosa. Quelli vedono, quelli altri vedono, niente, io non vedo. Non esiste una cosa che si chiama fede, perciò dobbiamo parlare solo di cose reali. Il giudice è soltanto quello che i suoi occhi visionano. Io più di questo non lo faccio. D'accordo? Sì, ma anche nei libri che sottolineano il fatto di conoscere il Bore. Sì, conoscere, scoprire, ma non credere. Cioè, mi si dice così. C'è una cosa che tu non sai, c'è qualcosa che è occultata. Tu puoi fare senza occhiali e vedere un metro da te. Con gli occhiali, chilometro da te. C'è un'altra possibilità di allargare la percezione, la visione, la comprensione, la posizione in distanze illimitate, anche con nuove qualità, in dimensioni che si dispiegano qui davanti a te, è possibile. Questa è una supposizione, come nella scienza. E allora io posso credere a loro, ma la cosa è il fatto che se io farò le azioni che loro consigliano, io mi allenerò in questo, allora potrò giungere alla percezione nuova, percezione, realizzazione, sensazione, conoscenza, e non solo credere, cioè io credo in loro, in cosa? Nel loro metodo. Tendo a credere, ma ribadisco, non è credenza, non è fede, io lo prendo con un punto interrogativo e lo realizzo. Loro me lo raccontano in modo logico, tramite l'ambiente, come io devo agire in base alle forze della natura, solo che io ci credo rispetto al risultato, ma le azioni sono azioni molto chiare, molto, così proprio azioni reali, che io tramite il lavoro nella società, che io mi connetto con loro, lavoro contro la mia natura, e c'è l'altro lato della moneta. Tutto qui. Cioè questo si chiama la fede dei saggi, che io seguo un consiglio. Ecco, 613 consigli. Sì. Qui nell'articolo sta dicendo che l'uomo deve dispiacersi o ingioirsi non di se stesso, ma della gioia o la tristezza della divina presenza. Poi descriverci queste cose. Questo è il fatto della spa, della dezione assoluta, è una sensazione. Io non so come è possibile raffigurarlo. La divina presenza, Shina, cosa migliore, il modo migliore di descrivercelo è come il prossimo, la collettività, la relazione di Israele, tutto il prossimo, tutta l'umanità che si trova in una situazione di dazione reciproca, si chiama proprio Shina. Questo tipo di attitudine verso tutta l'umanità dobbiamo giungere. Non importa cosa ti pare, ma sei capace di giungerci, non importa quello che succede davanti ai tuoi occhi. Sì, Asaf. Dopo fa una domanda come quella di Gilad, è possibile che leggiamo questi paragrafi e forse tu li puoi spiegare? E da 514, per la colonna, alcuni paragrafi in avanti, se è possibile che tu li spieghi. Quando diventa uno che riceve per se stesso e che riceve distanziato dal creatore, che può dispiacere perché arreca il dolore della Shekhinah. Allora se noi parliamo della Shekhinah come gruppo, Shekhinah è il luogo dove si rivela il Bore, il suo desiderio di rivelarsi. Sì? Allora se egli non è capace di rivelarsi, questo si chiama il dolore della Shekhinah. Allora forse leggiamo altri paragrafi in avanti. L'uomo deve raffigurarsi come esempio come quando l'uomo percepisce un dolore in qualche piccolo membro del suo corpo. In ogni caso il dolore è percepito soprattutto nella mente e nel cuore, dato che il cuore e la mente costituiscono la totalità dell'uomo. Ed è certo che il valore della sensazione di un singolo membro non è affatto simile al valore della generalità dell'elevatura dell'uomo dove è percepito principalmente il dolore. Così è riguardo al dolore che l'uomo percepisce per essere distanziato dal creatore, e dato che l'uomo è solamente un singolo membro della Shekhinah Santa, poiché la Shekhinah Santa è la totalità dell'anima di Israele, di conseguenza la sensazione del dolore personale non è simile al valore del dolore generale, Questo vuol dire che è il dolore della Shekhinah per il fatto che le membra sono distanziate da essa e che essa non può provvedere al sostentamento delle sue membra. Allora, se questo è il lavoro nei confronti della rete e il luogo dove siamo tutti nel desiderio comune, potresti spiegare questo con le tue parole più semplici? Non c'è Shekhinah. Non esiste il Bore senza la creatura. Creatura significa quello che noi produciamo attorno al legame tra di noi. Malchut di Azilut, un punto, si dice che è un vergine che ritorna ogni giorno allo stesso stato di un punto. Noi dobbiamo vedere, considerarla che include tutte le anime di Israele. Tutto dipende dal mio sforzo, nei miei confronti, nel tuo sforzo, nei tuoi confronti e così via, fino a che ognuno la scoprirà che è l'aggregazione di Israele, che include tutte le anime. Se io la vedo così, è un segno che io ho fatto ascendere ad essa tutti i miei vasi fermentati di Bria e Zirassia, che io ho annesso ad essa tutto me stesso. Quello che sei tu, quello che lui è, lui, io l'ho fatto. E allora si rivela davanti a me, la Mahon si rivela davanti a me come la Shekhinah, il luogo che, dato che io ho portato ad essa queste Reshimot, questi vasi fermentati, sì? Reshimot fermentate, io voglio rivelarla come luogo alla rivelazione del Bore, alla rivelazione della Shpa. Forse è ancora più semplice. Cosa significa, diciamo, che io sono nel mezzo del giorno, sento che io un po' sono distaccato? Cosa significa che ora io lo faccio appartenere non a un calcolo personale, ma al calcolo del luogo generale, del gruppo generale? Cosa significa questo? Lui dice che noi dobbiamo portarci al prossimo. Così devi rapportarti a questo luogo. Ma quanto tu vuoi vedere il gruppo nella sua interiorità, connessa, che si trova in Arvut, nella reciprocità interiore, allora questo significa che tu in questo dai al gruppo tutta la tua forza, il tuo desiderio, tutto ciò che possiedi, la qualità della Shpa, tu proprio inserisci in loro, tu vuoi che loro si riempiano di questo. Questo si chiama ama il tuo amico come te stesso. Allo stesso modo che vuoi riempire te stesso, ma ancora prima di questo, o più di questo. È una cosa che si è avverta molto, molto tangibile, cosa c'è qui che non è chiaro. Io voglio raffigurarmi i miei amici che tutti sono connessi insieme, io li riempio fino alla fine. Ora potresti chiedere, ma qui, dove c'è qui io che porto un piacimento al Bore? Sì? Io non volevo fare questa domanda, va bene, dice la domanda di fare. Ma forse leggiamo dopo il parentesi alcune delle cose, se puoi continuare.
פסקה שלישית זה בסוגריים ואותו דבר בזמן זה אחרי סוגריים לא?
קצת לפני ואותו דבר
ויש לומר?
ויש לומר
ויש לומר אני רואה סוגריים לפני זה לכן אני לא רואה ויש לומר שזהו מאמר חזל בזמן שאדם מצטער השכינה מה אומרת? קלני מראשי
Quando l'uomo prova di spiacere la Shekinah, cosa dice? Voce dalla mia testa. Egli, pensando al dolore dell'allontanamento e non a se stesso, è salvato dal cadere nella trappola del desiderio di ricevere per se stesso, che è la distinzione di separazione dalla santità. Sapete cosa vuol dire questo? Poiché io non penso a me stesso, della perdita o del guadagno, penso solo sul prossimo, o Shekinah o amici, non mi importa. Ma se io penso a loro, allora non mi succedono ascese, non discese. Non mi succedono a me personalmente, sono sempre che ho la mancanza da loro. Perché sono in discesa? I miei vasi si bloccano, si otturano. Perché oggi io osservo a voi e voi siete tutti morti oggi? Veramente è così. Perché? Il desiderio di ricevere non sente che ha come riempirsi, nessuno non arriva così perché non, perché sì, nulla. No, va bene, le lezioni continui, siamo abituati a soffrire le tue lezioni, va bene, continueremo a sederci. La situazione non è buona, non è cattiva, eh? La situazione la capisco, la capisco, però perché è così? Perché non è rivelata la mancanza. Se fosse rivelata una mancanza, io voglio tutto il mondo, tutto dipende dalla mancanza. Cioè la mancanza che è in me si grande, allora io ovviamente sono ovviamente, se piccolo sono molto. Se io lavoro con la mia mancanza, se lavoro con la mancanza sono sempre nel rinnovamento, se il desiderio del prossimo, no? Non ci sono ascese e discese, che ascese e discese possano essere, si parlano di stati teorici, sì, ma non ci sono. Succedono alle persone grandi ascese e discese più grandi, ma in un'altra distinzione, non è che io sono bloccato. Lì non si parla del loro conto, del loro, quello che succede a loro. Quello che hai detto ora si può spiegare ancora? Cosa ti importa cosa succede a loro? No, no. Cosa significa passare dal pensiero che io attraverso le ascese e discese al pensiero che il desiderio generale lo sta passando? Non so a che pensiero dobbiamo passare. Ci sono altre ascese e discese dalla luce, ma io posso ancora dare l'assoluto in qualcosa? Come faccio a guadagnare di più la lezione assoluta per aggiungere di più alla lezione assoluta al buono? Là le ascese e discese sono fatte con un altro calcolo. Beh, noi passiamo alla parte successiva della lezione del libro Zohar Popolo.